Roberta, hai scritto la letterina a Babbo Natale, hai comprato i regali per tutti.
Mi dispiace deluderti, Francesca, ma quest'anno i regali non li faccio.
Oddio, chi sei, il Grinch?
No, sono una che pensa al nostro futuro.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono al fianco di Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E come ogni settimana siamo pronte a trascorrere la prossima mezz'ora insieme a voi che ci seguite sempre, sempre, sempre con tanto affetto e che ci dite sempre la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it e anche sui nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. E insomma, noi di questo vi ringrazieremo sempre, saremo sempre grate. Speriamo di ringraziarvi anche attraverso le storie che ogni settimana vi proponiamo, storie che ci arrivano dalla visione di documentari, docuserie o anche tramite l'ascolto di podcast, storie vere che ci colpiscono e che per questo motivo vogliamo condividere con voi andando anche un po' oltre i titoli di coda, come amiamo sempre ricordare. E la storia di oggi, Roberta, io insomma lo devo ammettere, mi tocca proprio un po' da vicino, mi ha fatto riflettere tanto. Sai quando qualcuno ti fa notare un difetto, tu te la prendi anche un po' troppo, però sei costretta ad ammettere che evidentemente quel fastidio che hai sentito dimostra che in fondo era tutto vero. Ecco, io dopo la visione del documento di oggi mi sono sentita proprio un po' così.
Se ti può consolare, Francesca, io credo proprio che tu sia in buona compagnia, ma andiamo con ordine. Il tema che vi proponiamo oggi arriva dopo la visione del documentario Buy Now, l'inganno del consumismo, uscito su Netflix da pochissimo, scritto e diretto da Nick Stacy, della durata di circa un'ora e mezza, e diciamolo, tira un bello schiaffo dritto in faccia proprio in un periodo di Black Friday, regali di Natale, irrefrenabili desideri di comprare. Quindi questo Buy Now ci mette davanti a una verità che è ovviamente molto scomoda, ci costringe quindi a guardarci allo specchio, mettere in discussione il nostro stile di vita, che nella maggior parte dei casi per molti di noi è ormai molto radicato e a cui tendenzialmente non vogliamo rinunciare, soprattutto quando si parla di acquisti insomma un po' avventati perché le cose non costano molto. E questo semplicemente, detto tra virgolette, perché ci svela i danni del consumismo, danni che ha ovviamente sull'ambiente, e ci parla anche di temi molto importanti come il greenwashing, l'obsolescenza programmata, il fast fashion, e fa anche nomi e cognomi. Primo tra tutti ovviamente Amazon, ma poi abbiamo anche Apple, Shane, Adidas, molti altri.
Esattamente, con una scelta stilistica particolare, ovvero una voce narrante priva di emotività in pieno stile intelligenza artificiale, che ci detta le 5 regole del successo, che ovviamente noi vi lasceremo scoprire senza spoilerare nulla, anche perché poi capirete che non sono proprio regole da seguire, diciamo così, dividendo in 5 capitoli l'intera durata del documentario. E conosciamo anche le dirette testimonianze di ex dipendenti o manager di importanti aziende che hanno scelto di abbandonarle e percorrere altre strade proprio dopo essersi resi conto che stavano contribuendo con il loro lavoro a qualcosa di profondamente sbagliato e dannoso. Prima di tutto si parte dalle tecniche di marketing e i trucchi psicologici utilizzati per indurre bisogni nei consumatori e portarli a comprare, accumulare e gettare.
Beh, basta pensare all'evoluzione degli acquisti online, no Francesca? La velocità con cui ci siamo abbiamo imparato a essere portati a prendere decisioni veloci e comprare molto facilmente con un click, le spedizioni gratuite che hanno permesso alle persone di avere più voglia di acquistare, la possibilità poi dei resi gratuiti che fanno ordinare con molta più leggerezza senza pensare tra l'altro al viaggio che fanno questi prodotti per raggiungerci e anche alla enorme probabilità che alla fine ce li terremo oppure no, non si sa, ma comunque da una parte ce li teniamo perché non abbiamo voglia di rispedirli, oppure dall'altra organizziamo il reso e quindi poi inquiniamo perché muoviamo molti più aerei e camion per spostare questi oggetti. L'importante non è che il prodotto ci serva veramente, ma che ci sia un motivo irresistibile per desiderarlo, per comprarlo nel più breve tempo possibile. I numeri delle produzioni, tra l'altro, che ci vengono illustrati parlano molto chiaro. Ci sono 12.000 nuovi capi, quindi il disegno di un singolo capo di design all'anno per Gap, 25.000 nuovi modelli disegnati da H&M, 36.000 nuovi modelli disegnati da Zara e 1.3 milioni nuovi modelli disegnati da Shein. Pensate, moltiplicati per tutti gli acquisti delle persone che li compreranno.
Sai cosa mi ha colpito tantissimo, Roberta? Quando a un certo punto si parla del concetto di buttare via, come se via fosse un luogo magico, no? Dove fa sparire quello che non vogliamo più, quando in realtà via non esiste. Via significa da qualche parte nel pianeta, via è dove puoi sfruttare le economie più deboli di certi paesi che decidono di smaltire al posto tuo. E quindi, se da un lato il marketing sa che deve puntare su coloro che intendono rimpiazzare prodotti che già possiedono con nuovi modelli e insomma tutto il concetto di obsolescenza programmata, no? Cioè, ovvero la strategia commerciale per accorciare artificialmente il ciclo di vita naturale dei prodotti a danno proprio del consumatore. Ecco, tra l'altro di questo secondo me non serve nemmeno fare degli esempi, no? Cioè, perché tutti ne abbiamo uno in mano, in tasca o in borsa in questo momento. Però dall'altro c'è il tema di che fine fanno tutti quei beni di consumo che gettiamo via, appunto.
Pensate che il documentario mostra come un vecchio monitor in cui è stato volutamente installato un rilevatore in modo da poterlo tracciare, seguire, viene consegnato in un apposito centro di riciclo in Germania, pensando di fare una cosa buona e giusta, diciamo, per poi accorgersi che dalla Germania viaggia fino ad Anversa in Belgio, che ricordiamo essere uno dei principali porti per il commercio internazionale, e da lì, indovinate un po', finisce in Thailandia, dove gli operatori spaccano i dispositivi elettronici a mano allo scopo di ridurli in pezzi piccolissimi per poterli smaltire più velocemente, senza pensare chiaramente, magari pensandoci ma diciamo spinti da altre esigenze, che in quel modo vengono liberate sostanze tossiche molto pericolose. Ci sono metalli pesanti, piombo, no? Giusto per citarne uno che insomma, ha gravissime conseguenze, che possono portare a disturbi del sistema riproduttivo, ma possono insomma portarci anche al cancro. E detto questo, forse è proprio giunto il tempo anche di fermarci un secondo, riflettere, far depositare insomma tutte queste informazioni, perché c'è ancora molto da dire.
Bentornate e bentornati a Doc tratti da una storia vera con Francesca Scrigni e Roberta Lippi. Molto forti i temi di oggi, perché anche se lo diciamo spesso qui a Doc, è proprio il caso di dire che questi argomenti non solo ci riguardano in prima persona, ma forse ci toccano proprio anche un po' sul vivo. Non so tu, Roberta, ma io qualche crisi di coscienza l'ho avuta dopo aver visto il documentario protagonista della puntata di oggi. Parliamo di Buy Now, l'inganno del consumismo, uscito da pochissimo su Netflix, giusto in tempo per rovinare la frenesia di shopping che ci piomba addosso con sempre più anticipo, tra l'altro, devo dire, quando ci avviciniamo al Natale. Hai notato, Roberta, che le prime decorazioni natalizie sono già state avvistate a novembre?
Sì, ho notato, ma non divaghiamo, perché consumi sfrenati, aiutati sicuramente dalla produzione di prodotti sempre più innovativi che rendono vecchi, superati quelli che già abbiamo, e aiutati anche da tutto il mondo del fast fashion con prezzi decisamente abbordabili che ci spinge a comprare capi a cui concediamo anche di essere di scarsa qualità nei materiali. Ecco, appunto, perché andiamo avanti a comprare? Perché il costo così ridotto ci fa pensare che non sia poi un peccato liberarsene dopo poco tempo. E a proposito di questo, in pieno greenwashing, molte delle aziende ci invitano proprio a rendere i capi usati, offrendo in cambio degli sconti sui prossimi acquisti e quindi comunque inducendo a ulteriori consumi. Però Francesca, lo sai dove finiscono tutti i capi che noi rendiamo?
Certo che lo so, perché ho visto il documentario, ovviamente. A marcire sulle spiagge del Ghana, ad esempio, no? Dove vengono scaricati 15 milioni di pezzi a settimana, capi su cui, grazie alle immagini del documentario, vediamo delle etichette di marchi che molto probabilmente tutti noi abbiamo nell'armadio. Io sì, mi autodenuncio pubblicamente.
E anche per chi riesce a credere che la cosa non lo riguardi, viene ricordato che il materiale prevalentemente presente nei capi che sono venduti dalla catena di fast fashion è il poliestere, che è una plastica, viene ricavata dal petrolio e si disperde sia nell'aria che nell'acqua, viene mangiata dai pesci di cui poi noi ci nutriamo, e questo anche mentre utilizziamo questi capi, che ad ogni lavaggio chiaramente buttano fuori questi elementi, e quindi questo avviene non soltanto mentre li indossiamo, mentre li laviamo, ma anche quando li buttiamo.
Insomma, lo avrete capito, dietro la leggerezza con cui siamo indotti a comprare si nascondono temi davvero importanti. Per questo abbiamo chiamato il nostro aiuto, come sempre, oggi un ospite esperto con cui poterne discutere. E quindi diamo il benvenuto a Mario Grosso, ingegnere ambientale, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e di gestione del trattamento dei rifiuti al Politecnico di Milano, nonché autore del libro Dove vanno a finire i nostri rifiuti. Benvenuto e grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, io partirei proprio dal tuo libro. Dove vanno a finire i nostri rifiuti e che cos'è l'economia circolare?
Beh, in Italia i nostri rifiuti vanno a finire in un sistema di gestione molto complesso, molto sofisticato e direi anche molto avanzato. Diciamo, non è che abbiamo molto da invidiare ad altri paesi europei. Per ogni filiera che parte dalla raccolta differenziata, che poi noi facciamo in casa da bravi cittadini, ci sono dei sistemi impiantistici che comprendono le fasi iniziali di selezione, quindi di rimozione di tutte le impurezze che inevitabilmente ci sono nei vari flussi e che sono sempre anche più complesse da rimuovere, di separazione ancora più specifica dei diversi materiali. Penso alle plastiche, che a me piace indicare sempre al plurale, dovremmo abituarci a chiamare al plurale, non al singolare, perché sono tantissimi diversi polimeri che vanno tutti separati. Ho visitato un impianto recentissimamente che ha 22 sensori ottici per separare 22 tipi diversi di plastiche, tanto per dare un'idea. E poi abbiamo dei sistemi di riciclo, soprattutto dei vari materiali da imballaggio, come la carta, le plastiche, l'acciaio, il vetro, che sono tra i più avanzati d'Europa, senza dimenticare il rifiuto organico, di cui siamo leader nella raccolta a livello sicuramente europeo, forse anche mondiale, e che trattiamo con sistemi che prevedono il recupero sia di energia che di materia, quindi produciamo biogas, produciamo biometano, quindi biocombustibili, e produciamo anche compost, fondamentale, insomma, per riportare un po' di carbonio ai nostri terreni. E infine, dal rifiuto indifferenziato, abbiamo impianti che effettuano un recupero di energia anche qua ad alta efficienza, con sviluppi tecnologici anche su questo fronte che permettono di avere delle prestazioni molto avanzate che, ripeto ancora una volta, non hanno nulla da invidiare ad altri paesi europei con cui andiamo a confrontarci.
Ecco, nel nostro documentario, quello di cui parliamo oggi, si punta il dito su delle aziende produttrici più che sul consumatore finale, perché diciamo che stimolano queste aziende a un consumo spropositato e perché non si pongono poi il problema dello smaltimento quando producono questi beni. Quali sono secondo te le responsabilità di chi si occupa di produzione quando si parla dei rifiuti?
Ma io ho una visione un po' più laica da questo punto di vista, perché è vero che le aziende vogliono vendere tanto e quindi non si fanno scrupoli da questo punto di vista. È anche vero che ci sono invece molte aziende più visionarie che hanno capito che c'è una domanda crescente di maggiore sostenibilità, di prodotti più durevoli, di diminuzione degli imballaggi, e quindi seguono questo filone, anche magari per approfittare e fare più business loro stesse, però intanto seguono dei filoni più virtuosi. Quindi a me sinceramente, ecco, deresponsabilizzare totalmente i comportamamenti dei cittadini additando tutte le colpe alle aziende, alle multinazionali, è una cosa che non mi trova del tutto d'accordo, perché credo molto nella necessità di cambiamenti comportamentali e nel ruolo importante della domanda dal basso proprio verso la sostenibilità. Quindi appunto il documentario passa un messaggio un po' diverso, un po' più tranchant. Io, secondo me, come sempre, la verità sta un po' nel mezzo, quindi più una responsabilità condivisa dal mio punto di vista. Poi ripeto, sono opinioni mie, poi su questo si potrebbe certo discutere tantissimo. Io ecco la vedo così.
Ecco, e qual è la correlazione tra rifiuti e cambiamento climatico e come siamo messi oggi, insomma, che futuro ci attende?
Insomma, il futuro non è molto roseo. Il mondo dei rifiuti ci mette davanti a sfide colossali, come ad esempio quello dell'inquinamento delle plastiche nei mari, che qualcuno ha paragonato al problema del cambiamento climatico. In un caso avviene nell'alterazione dell'atmosfera che stiamo facendo con la CO2, nell'altro caso avviene nell'alterazione delle caratteristiche dei mari, che insomma tra non tantissimo tempo pare che avranno dentro più rifiuti e plastiche che non pesci. Però se vogliamo stare sul ruolo effettivo del settore dei rifiuti nei confronti del cambiamento climatico, il maggiore responsabile a oggi è la discarica. La discarica, che a livello di normative europee è un qualcosa che è relegato proprio all'ultimo livello della gerarchia. In Italia stiamo diminuendo molto il ricorso alla discarica, mandiamo meno del 20% dei rifiuti urbani in discarica rispetto all'80% di 25 anni fa, quindi abbiamo fatto grandi passi avanti. Il problema è che tutto il rifiuto che ancora va in discarica, e nel resto del mondo ce n'è ancora tantissimo, genera metano, e metano è un gas serra molto più potente della CO2. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo prioritariamente orientato a ridurre la discarica. L'Unione Europea impone di scendere sotto il 10% di rifiuti in discarica al 2035, probabilmente come Italia ci dovremo arrivare. E come facciamo a trovare alternative alla discarica? Beh, innanzitutto producendo meno rifiuti. Questo è lo sforzo a cui siamo chiamati tutti, noi cittadini, le aziende, e anche su questo qualche piccolo segnale interessante in Italia e in altri stati europei c'è già. Poi riciclando al più possibile, ma entro i limiti della riciclabilità dei materiali, quindi senza sconfinare su aspettative di riciclo totale del 100% che non sono materialmente ottenibili. Poi recuperare energia dalla componente di rifiuti non riciclabili, e in questo modo, come ad esempio già avviene in Regione Lombardia, dove di fatto non stiamo mandando nulla in discarica dei rifiuti urbani, possiamo dare un contributo al cambiamento climatico. Ricordando che sia grazie al riciclo che al recupero di energia noi risparmiamo materie prime vergini, risparmiamo energia ancora in parte prodotta dai combustibili fossili, e quindi in realtà un buon sistema di gestione dei rifiuti può aiutare alla lotta al cambiamento climatico.
Ecco, c'è un tema che il documentario non affronta, però ci sembra importante insomma trattarlo, proprio approfittando della tua presenza, ed è quello delle automobili, per esempio, no? Quanto si inquina smaltendo una vecchia auto e quanto si inquina producendone una nuova? E ancora, c'è il tema delle batterie elettriche, cioè, raccontaci un po' qualcosa su questo.
Ma questo è un bel tema, perché si aggancia a quello di cui in realtà non abbiamo ancora parlato, nonostante la prima cosa che tu mi avessi chiesto, che è il tema un po' dell'economia circolare. Perché questo è un bel esempio di un banco di prova che abbiamo davanti, un banco di sfida proprio, sull'implementazione di un'economia circolare. Perché l'economia circolare non è il riciclo di rifiuti e basta, c'è un po' una tendenza a semplificare, no? Io faccio riciclo di rifiuti e quindi faccio economia circolare. Beh, no, nell'economia circolare, che è un concetto molto più ampio, il riciclo dei rifiuti è uno degli elementi, ma prima di questo vengono un po' le cose che abbiamo appena detto, quindi prevenire la produzione, produrre meno rifiuti, mettere sul mercato materiali che siano facili da riparare, cosa che sembra ormai persa, no, nel passato, invece sta ritornando. È appena uscita una direttiva europea che si chiama proprio direttiva sul diritto alla riparazione, cioè dobbiamo riportare in auge dei concetti che avrebbero dovuto essere scontati, che lo erano fino a poco tempo fa. Non lo sono stati più perché l'usa e getta, no? Il fatto che la narrazione secondo cui costa meno comprare un oggetto nuovo che ripararne, certo, uno vecchio, che sono delle cose folli ripensate con un po' di razionalità, tant'è che l'Unione Europea ha dovuto addirittura intervenire con una direttiva che sancisce il diritto alla riparazione. Quindi diciamo, l'economia circolare è un concetto molto più ampio, prevede il fatto di tenere in circolo per un tempo più lungo possibile i materiali che noi estraiamo dall'ambiente, quindi di non farne un utilizzo singolo, di non fare un approccio usa e getta. E questo concetto, secondo me, si applica molto bene al caso di specie, al caso di studio della mobilità dei veicoli e della transizione verso i veicoli elettrici, perché è proprio una transizione da un sistema che è per sua definizione molto lineare, perché se pensiamo al combustibile che noi lo utilizziamo una volta sola e poi viene disperso in atmosfera sotto forma di CO2, quindi sotto forma di gas serra. Nella transizione alla mobilità su veicoli elettrici noi da un lato abbiamo l'opportunità, perché quella deve essere, di alimentarli sempre più possibile da energia rinnovabile, perché altrimenti non ne staremo neanche a parlare se non c'è un'idea di arrivare in prospettiva ad avere la quasi totalità dell'energia in forma di energia rinnovabile. Ma soprattutto i materiali che noi estraiamo, di cui necessitiamo per fare le batterie, per fare altre componenti, sono materiali che si prestano ad essere riciclati, che possono già oggi essere riciclati quasi al 100%, sia perché tecnicamente è fattibile, sia perché economicamente è molto interessante farlo. Nessuno ha interesse, come magari si sente dire ogni tanto nella vulgata, le batterie poi vengono buttate in discarica, ma nessuno mai manderà una batteria in discarica, perché ha un valore enorme, perché tutti i suoi componenti sono ancora tutti lì. Cioè una batteria usata ha perso magari la sua funzionalità, non si carica più tanto quanto si caricava da nuova, ma tutti gli elementi che la compongono sono tutti lì, non è andato perso neanche un grammo, no? E quindi ha un valore economico ancora molto elevato. E quindi questo, diciamo, il paradigma verso cui ci si deve spostare e verso il quale il passaggio ai veicoli elettrici, se ben gestito, a partire dalla progettazione, dal progettare veicoli che abbiano una durata lunga, quindi andare oltre il concetto dell'obsolescenza programmata, che viene anche citato giustamente molto spesso anche in questo documentario, e quindi abbiamo questo tipo di prospettive. Sta poi a noi farle funzionare bene, ecco. Quindi la tecnologia c'è, le capacità di farlo ci sono, ripeto, dal punto di vista economico ha senso, e a quel punto dobbiamo veramente impegnarci perché funzioni come deve funzionare.
Ecco, allora in parte qui e là lo abbiamo anche, ce l'ha anche detto, però possiamo chiudere con qualche consiglio? Cioè partiamo dal presupposto che siamo delle persone che sono state educate a fare la raccolta differenziata, eccetera, però qualche consiglio, un consiglio per dare il nostro contributo fattivo alla situazione ambientale?
In generale, vabbè, c'è un grande tema di consapevolezza, quindi informiamoci bene. Da fonti autorevoli, lasciamo perdere il benaltrismo, che è quello di dire ah sì, tanto inutile che io faccio i miei sforzi non contano niente, perché tanto c'è la Cina che inquina di più, tanto c'è queste cose qua, insomma cerchiamo di passare oltre. È bene che ognuno dia il suo contributo. Sul tema dei rifiuti, io credo che un consiglio che mi sento di dare è fare un piccolo sforzo di conoscenza di come vengono gestiti i rifiuti nella propria provincia, nella propria realtà territoriale, proprio a grandi linee. Ci sono i siti, diciamo, dei gestori dei rifiuti che in genere danno delle spiegazioni molto semplificate, e a questo punto comportarsi di conseguenza leggendo attentamente le informazioni che ci sono sugli imballaggi relativamente a dove vanno conferiti. Questa è anche una novità, se ci pensiamo è solo da poco più di un anno che è obbligatorio riportare sulle confezioni l'indicazione che riporta chiaramente di cosa è fatto, dove deve essere conferito, perché fino a poco tempo fa era volontaria questa informazione, quindi molte aziende o non la mettevano o mettevano informazioni vaghe, adesso invece no, deve essere chiaro. Quindi perdiamo qualche secondo del nostro tempo a leggere bene dove deve essere conferito il materiale, facciamo una raccolta differenziata fatta bene come qualità soprattutto, non necessariamente in grandi quantità, perché se c'è un materiale non riciclabile, in generale è meglio metterlo nell'indifferenziato che sperare che venga riciclato quando poi di fatto non lo è. Così come la gestione del rifiuto organico, anche lì è quello che va poi a produrre il compost. A maggior ragione lì è fondamentale fare una raccolta fatta bene, proprio perché è un prodotto che poi andrà a finire nell'agricoltura, quindi alla fine nella catena alimentare. Quindi diciamo prestare queste attenzioni quotidiane. Ma soprattutto, anche come dicevo all'inizio, con le nostre scelte di consumo, premiare le aziende che fanno quello sforzo in più, magari di ridurre l'imballaggio. Se io ho lo stesso prodotto, prodotti simili, uno dei quali è messo in una confezione più leggera o meno complessa, diamo un segnale acquistando quello lì invece che l'altro. E questo, ripeto, non sono cose che passano inosservate, perché poi le aziende si muovono di conseguenza, ecco, tornando anche un po' a quello che si diceva prima. E poi in generale, appunto, essere più parsimoniosi, ma questo su tutti i fronti, perché siamo e continuiamo a essere una grande specie di un popolo di grandi spreconi, che sia acqua, che siano materiali, che sia energia. Stiamoci attenti.
Grazie per aver accettato di parlare in così poco tempo di un tema così, così vasto e complesso. E noi ti dobbiamo salutare, ma grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito e alla prossima occasione. We have agreed, with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space.
Rieccoci qui, come sempre, ad hoc tratti da una storia vera, Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi un tema vastissimo, molto difficile cercare di essere esaustive nel tempo di un'intervista, ma comunque, come sempre, grazie al nostro ospite, speriamo di avervi dato qualche risposta, qualche spunto in più. Oggi parliamo di consumi portati all'estremo, molto importante in questi giorni prima del, diciamo, l'arrivo del Natale. Quindi sì, effettivamente i nostri acquisti hanno un impatto devastante sull'ambiente e anche sul clima e sulla nostra salute. E tutto questo l'abbiamo scoperto, o già lo sapevamo, ma l'abbiamo, diciamo, potuto vedere, conclamare attraverso il documentario Buy Now, l'inganno del consumismo, che è disponibile su Netflix. E voi? Siete compratori seriali? Siete dei riciclatori? Avete già visto questo documentario? Diteci la vostra, come sempre, scrivendoci ad doc@radiopopolare.it, oppure trovateci, cercateci sui social, siamo doc-tratti da una storia vera. A te, Francesca, nemmeno lo chiedo perché ti sei già autodenunciata.
Esattamente. Tra l'altro voglio condividere un suggerimento che ci arriva nel documentario da una ex dipendente di Amazon, che verrà tra l'altro proprio licenziata per aver cercato di combattere per la causa ambientale. Ovvero che quando ci piace qualcosa, lei dice, mettetelo nel carrello, riferendosi ovviamente al mondo degli acquisti online, e lasciatelo lì per un mese. Se fra un mese lo vorrete ancora, allora è giusto che lo compriate. E pensandoci bene, le volte in cui avrei evitato l'acquisto dopo un mese di riflessione sono davvero tante, almeno per quanto mi riguarda.
Sicuramente c'è un risveglio delle coscienze, sicuramente ci sono alcuni brand che stanno capendo che qualcosa bisogna pur fare, anche se poi, come ci ricorda il documentario, moltissime sono anche azioni un po' di greenwashing, ovvero quando dietro la bandiera della sostenibilità si inganna un po' il consumatore allo scopo di poi vendere ancora di più, quindi insomma state sempre in allerta.
E a proposito di spendere i propri soldi, vi ricordiamo che sono disponibili le tessere del 2025 di Radio Popolare, che potete acquistarle o in Piazza Mario Pagano a Milano o presso la nostra sede e ovviamente anche online sul sito www.radiopopolare.it, partendo da una donazione minima di 20 euro.
Noi per oggi vi salutiamo, continuate a seguirci, ricordatevi che potete trovare tutte le puntate di Doc sul sito di Radio Popolare nella sezione dedicata ai podcast.
Ciao!
What about sunrise? What about rain? What about